E oggi è sabato 18 gennaio. Un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Aere, che vi parla Stereo Tubaldi. Vediamo subito di fare anche questa rassegna stampa online di questo fine settimana, all'insegna ancora così del freddino, non diciamo particolarmente freddo, e quindi tutto sommato ci va bene. Dovrebbe arrivare fra non molto anche altre perturbazioni, siamo a gennaio, e se dovesse capitare, perché no, vedere un fiocco di neve non ci starebbe male, no? Io c'ho un po' nostalgia della neve, ma sa, con questi cambiamenti climatici è difficile, con i ghiacci che si sciolgono, i mari che si innalzano, le lune che si disintegrano, la terra che si divide in due, beh, è difficile poter magari sperare nel vecchio romantico fiocco di neve che scende dal cielo, no? E si deposita sui nostri tetti, sulle nostre macchine. Va bene, allora vediamo subito, dare un'occhiata alle notizie principali. E beh, il sito di Radio R, a dire il vero, ne ha due in modo particolare. Una riguarda il nuovo presidente della BCC di Recanati col Murano, che è il nostro, nel senso che ormai è la nostra vecchia conoscenza, Gerardo Pizzi Russo. Lui ha orbitato sempre all'interno delle banche, e in modo particolare si è fatto anche un'esperienza all'interno della Banca di Credito Cooperativo. Lui fa parte del consiglio di amministrazione della banca. E succede quindi a Sandrino Bertini, che si è dimesso da pochi giorni. E questo lo ha deciso all'unanimità giovedì pomeriggio il CDA della banca. E Pizzi Russo, una carriera consolidata appunto nel diritto, nel campo del diritto bancario, lui è legale e anche finanziario, porta con sé una vasta esperienza e competenze che saranno determinanti per il futuro anche dell'istituto. Non cito altri particolari, se volete li leggete sul nostro sito. Dico soltanto che abbiamo strappato a Pizzi Russo una dichiarazione, poi magari farà una conferenza stampa nei prossimi giorni. Lui dice nel suo primo intervento come presidente, Pizzi Russo ha dichiarato che la BCC di Recanati col Murano proseguirà il percorso intrapreso dalla sua precedente gestione, mirando ad una solida crescita e consolidamento patrimoniale. Il nuovo presidente ha sottolineato l'importanza di concentrarsi maggiormente sul territorio recanatese, sull'intera provincia, per riprendere e rispondere ai bisogni di clienti e soci con una visione orientata al futuro. Beh, queste sono parole anche di circostanza, che giovane anche Pizzi Russo, poi non più tanto giovane, perché ormai c'è una certa speranza nel vederlo sempre un ragazzo. In realtà questo ragazzo poi è diventato uomo e ha la sua età importante. Adesso non so, non andiamo a spigolare quando sia nato Pizzi Russo, no? Ci può importare di meno. Allora, vediamo invece l'altra notizia è che, pensate, io avevo preso ieri, girava notizia che gli studenti del liceo Leopardi, che erano ubicati quindi temporaneamente sistemati all'interno dell'istituto Bonifazi, quello del professionale, quello che si trova sull'antico convento, all'interno di un'ala dell'antico convento delle suore di Santo Stefano, e protestavano perché le aule erano fredde. Allora io ho telefonato un po', certamente non so se mi ha risposto una bidella, un insegnante dell'istituto professionale, dice no, qui tutto è regolare. Poi ho cercato anche la responsabile, no, qui non so niente, tutto è regolare. E adesso invece vengo a sapere che ieri avevano avvisato sia il dirigente del liceo Bracalente, sia la provincia, perché competenza della provincia e le scuole superiori, quindi loro lo sapevano, però io naturalmente dovevo berla tutta quanta sta storia, che in realtà era tutto regolare. Chissà cosa ci avevano da nascondere, io non lo capisco veramente. Siamo in un mondo in cui mi verrebbe voglia di prendere a schiaffi la gente per dire: volete svegliarvi, volete essere naturali, tranquilli, no, sereni, ma di che cosa avete paura? Ma che cazzo vi può succedere se mi dite naturalmente che la scuola sì ha un problema con l'impianto di riscaldamento perché forse queste giornate fredde no, ha creato questo problema, perché magari c'è soltanto un termosifone, come poi si è scoperto, in un'aula ricavata da un magazzino per ospitare una classe, quindi un termosifone in tutta la classe, in tutta l'aula, poteva anche essere sufficiente nelle giornate midi sino a pochi giorni fa, quando è venuto veramente l'inverno, quando la scuola è stata chiusa per 15 giorni per le vacanze natalizie, quindi si è raffreddata tutta, perché anche questo conta, no? E quindi ci vuole riprendere la normalità, no? Abbiamo questo problema. E ben di Dio, ma che problema c'era da dirlo? No, veramente c'è quasi da non crederci, da impazzire per queste cose. Poi alla fine si è scoperto ieri, guarda un po', che si era interessato pure il nostro assessore, anche se direttamente competente non è il comune per sul funzionamento del riscaldamento in una scuola superiore, ma è la provincia, che il tecnico della provincia si è mosso già, è venuto già nella giornata di giovedì, quindi già nella giornata di giovedì, quando io ho telefonato per la prima volta, il tecnico della provincia era venuto perché c'era il problema. Mamma mia. No, e quindi si presume, si spera che possa questo far ritornare con il suo intervento alla normalità, cioè con la scuola, con queste classi, soprattutto una classe, no, possa superare questo problema. Tant'è vero che i genitori dei ragazzi di quella classe subito preoccupati: ragazzi, vi state raffreddando, andate incontro dei raffreddori, per carità rimanete in casa e chiediamo alla scuola di farvi, come i tempi del Covid, no, l'insegnamento in DAD, cioè in distanza, didattica a distanza. Allora, questa è una società finita, finita. Se si può stare in aula un attimo con un vestito in più, con un maglione in più, con un cappotto in più, non capisco che problema c'è in un momento, no, di necessità. No, si chiude la scuola, i genitori allarmati. Andiamo avanti perché non voglio arrabbiarmi di più. Abbiamo poi altre questioni, precisamente la questione del ricorso al TAR. Voi ricorderete che era venuto qui l'assessore regionale a presentare l'elenco dei comuni che quest'anno hanno ottenuto, per poter ristrutturare alcune parti della loro città, metterla a nuovo e così via, o comunque sistemarle, dei finanziamenti e dei contributi. Avevano scelto 11 comuni a giro, ne scelgono 10-11 ogni anno, quindi tocca a tutti. C'è un fondo, la regione dedicherà a questo, e Recanati aveva dato 500.000 euro, altri 150.000 euro l'avrebbe messo il comune per sistemare le mura del gioco del pallone, quello a gioco del bracciale, cioè le mura, quello di del rione Mercato, per intenderci, e il camminamento sopra, che potrebbe costituire una anche attraente passeggiata, visto che si da lì intravede anche il mare, il Monte Conero e così via. Ora, che problema c'era? Niente. Pesaro di Ricci, anche se Ricci non c'è più perché ormai è deputato regionale, è deputato europeo, parlamentare europeo, cosa hanno fatto? Ritenendo che la regione abbia fatto un torto a Pesaro, perché non è inclusa in quell'elenco, si è rivolta al TAR chiedendo l'annullamento di quei finanziamenti. Quindi Pesaro si mette contro 11 comuni, ritardando il finanziamento e l'inizio delle attività della realizzazione di quelle opere. Questo è Pesaro. Allora che fanno gli 11 comuni che erano rientrati in questo finanziamento? Si devono opporre a questo ricorso al TAR, e il comune di Recanati ha affidato al proprio legale appunto questo ruolo, cioè quello di opporsi al ricorso al TAR di Pesaro. Altri comuni faranno mutualmente lo stesso, con il risultato che i comuni dovranno spendere soldi inutilmente e la regione poi, se dovesse vincere Pesaro, dovrà ricorrere di nuovo alla formulazione di una graduatoria e di un finanziamento ai singoli comuni. Se questo è un modo per risolvere delle questioni, quelle di farci guerra fra poveri cristi, veramente a me dà un po' di disgusto, di disgusto. Detto questo, andiamo. Poi abbiamo la cattura lenta di un istante Fabrizio Gentioni ed Enrico Maria Lattanzi al Museo Gergo a Montefano. Si tratta naturalmente di una mostra di fotografie. Per non perdere eccessivamente altro tempo e sottrarlo anche alla lettura degli altri siti web, vado a Cronache Maceratesi. Dall'Argentina lavoro il Rema Tarlazzi. Nando, in pensione dopo 56 anni, l'azienda premia il collaboratore più longevo. Qui siamo arrivato in Italia con la famiglia negli anni 60. Fernando Morresi fu assunto a soli 16 anni nel 1969. L'amministratore delegato Franco Cossiri dice poteva andare in pensione già da tempo, ma è voluto rimanere per qualche anno ancora. Una persona, dice, eccezionale. Poi, spaccata al bar Roma, siamo a Cittanova, ladri inseguiti dai carabinieri abbandonano 80 stecche di sigarette. I carabinieri in questo periodo sono particolarmente coraggiosi nell'inseguire ancora dei ladri, perché vuoi vedere che nell'inseguimento il ladro che ti sta avanti con la macchina a tutto gas cerca di far perdere le tracce, non ci riesce, e poi magari va a toccare con un'altra macchina che sta parcheggiata al bordo della strada e lo specchietto retrovisore di questa parcheggiata finisce per far saltare lo specchietto retrovisore della macchina del ladro, e quindi per responsabilità oggettiva il ladro alla fine, anche se sarà pizzicato, avvierà una richiesta risarcitoria nei confronti del carabiniere che lo stava inseguendo, perché se non l'avesse inseguito non sarebbe andato a finire contro l'auto parcheggiata e quindi non avrebbe avuto quel danno alla sua macchina. Se poi la macchina è rubata, beh, va bene, il danno è un risarcimento morale per la paura subita. Ecco perché in Italia succede di questo, e sicuramente trova chi dà retta, chi presta udienza a queste richieste. No, adesso io la esagero, vabbè, esageriamolo un po', ma questa Italia è talmente ormai stupida, che è talmente idiota nelle sue espressioni, che veramente, cioè, l'idiozia è talmente tanta che non c'è da meravigliarci di nulla. Comunque il colpo era avvenuto nella notte nel locale di Via Indipendenza. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere. Due le persone immortalate che sono scappate a piedi, scoperte dai militari, hanno lasciato la strada agli scatoloni. Li inseguiti perché era a piedi, allora la cosa era diversa. Gli scatoloni di sigarette del valore di circa 5.000 euro. Ecco, questa mi dà una notizia che a me veramente ha fatto molto piacere. Allora, poi magari ne parleremo con l'avvocato Marco Verni, zio di Pamela Mastro Pietro Poretta, la povera ragazza uccisa da Osegale. Per la terza volta la Cassazione, in questo caso, si è pronunciata e ha detto ergastolo per Osegale. L'omicidio di Pamela, ricorso rigettato, confermato l'ergastolo Osegale. Il ricorso era completamente inutile farlo. Si vedeva lontano un miglio che non avrebbe retto la modifica di una sentenza già che aveva subito molti altri gradi di giudizio, una storia che era infinita. Adesso io spero che venga posta una pietra tombale sopra e che Osegale finisca la sua vita in carcere. Quindi, perché con l'ergastolo non ci dovrebbe essere riduzione di pesa, però non si dovrà dire mai, perché in Italia succede di tutto. E quindi è stato respinto la Cassazione il ricorso straordinario della difesa del 36enne nigeriano che riguardava la violenza sessuale, su cui si erano già espressi Corte d'Appello di Perugia e Cassazione. La 18enne romana era stata uccisa il 30 gennaio 2018, quindi fra pochi giorni la ricorderemo, povera Pamela. E quindi c'è la soddisfazione da parte dell'avvocato Marco Valerio Verni. E un abbraccio anche alla madre Alessandra Verni, che non abbiamo visto in televisione, dire: ora io aspetto la verità per quanto riguarda tutti coloro che sono responsabili e complici di questo omicidio, perché Osegale non può aver agito da solo. E poi chi gli dà tutti sti soldi a questo, che poi era pure clandestino, stava qui in maniera clandestina, spacciava e ha ammazzato una ragazza facendola a pezzi, non è che uno dice a pezzi, no, no, proprio pezzi in termini materiali, la testa da una parte, la gamba da un'altra, la lavata con la varichina. Ma vi rendete conto? Per cosa? Per cosa? Per poter, cioè, quindi c'è un'intelligenza anche diabolica in tutto questo, no? Tu, una volta che ammazzi una persona, non ci pensi eventualmente di poter eliminare qualsiasi traccia del contatto che tu hai avuto con questa ragazza, no? Eppure con tutto ciò il DNA di Osegale era ancora stato era individuabile nei pezzi ritrovati in due valigie, lì messi dallo stesso Osegale e abbandonati in mezzo ad una strada. Io con la vicenda di Pamela mi fermerei qui. Grazie per l'ascolto, una buona giornata e un buon fine settimana a tutti. Ciao ciao ciao.